Questo è anche un messaggio WhatsApp a Mancini.
Spero che ha guardato la partita. Sì, mi terrò pronto per quello che succederà a Europeo, se è il caso mai andrò.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
L'avete bene anche Verratti per Mbappé, per il pareggio del Paris, per l'azione perfetta. Barcellona Paris, Messi e Mbappé, 1-1. Florenzi la mette in mezzo e poi arriva Mbappé per il 2-1 Paris. Palla in mezzo, colpo di testa, 3-1. Ha preso benissimo il tempo Ken.
Quanto parla italiano questo Paris Saint-Germain?
Meno male che c'è Alessandro e Marco, le prime volte che parlavano un po' francese ad aiutarmi. E sicura è una serata indimenticabile, prima volta qua in questo grandissimo stadio, e mi dà forza per continuare, anche per credere in propri sogni.
Sceglie il lato Mancino e trova il 4-1, perché se c'è il numero 7 che ti chiede il pallone non puoi proprio non darglielo.
Questa copertina aggiungerei calce, la notizia di cronaca funesta per gli spagnoli. Nadal ha perso al quinto set, ai quarti in Australia, contro Tsitsipas, dopo essere stato in vantaggio 2-0. Claudio Schiattone in redazione, Peter Bescapè con Gianmarco Fernato oggi in regia, e quel vecchio buon gustaio di Pierluigi Pardo che abbiamo sentito nella copertina ampiamente si è proprio divertito,
Sì, mi sono divertito. Beh, è stata una grande partita. È una grande partita, e anche una partita. Sembra sempre che tra Barcellona e Paris Saint-Germain succeda qualcosa di epico, di storico.
L'incapacità di essere normali.
Sì, era successo già all'andata in quel 2017 col 4-0 del Paris, che sembrava veramente una sentenza definitiva, però poi ci fu la clamorosa remontata. Non credo che questa volta ci sarà la remontata. Credo che ieri sera abbiamo assistito a una consacrazione di un giocatore che è già consacrato, perché è già campione del mondo, protagonista, eccetera, che è Mbappé, ma insomma ieri nello stadio di Messi, per la prima volta in quello stadio, per la seconda volta contro Messi in circostanze importanti dopo quel Francia-Argentina del Mondiale 2018, insomma, ieri mi è sembrato veramente un passaggio di consegna.
Sì. Era questo il tuo radio tweet, no? O hai dell'altro?
Ma sì, era questo, dai.
Facciamo quello.
Macchina materiale.
800240024, numero verde per chiamare, mentre i whatsappatori possono lasciare il loro timbro vocale sul 349-238-6666. A proposito di timbro vocale, ciao Filippo Maria Ricci.
Buon pomeriggio.
Buono per noi, sì, non è male. Per gli spagnoli, dopo che ha perso pure Nadal, magari meno.
Cioè, Nadal poi che vinceva 2-7-0. Cioè, di solito è sempre lui che recupera.
E ha perso 7-5 al quinto.
Sì, avevo visto un tie break perso nel terzo, e poi sì, 7-5. Insomma, non è giornata, mi sembra, per gli spagnoli.
Direi di no. Barcellona-Parigi, sì. Incrocio che non riesce, dicevamo con Pierluigi.
No.
Riesce adesso. ad essere banale, questa volta c'è scritto sopra game over, però.
Sì, secondo me sì, appunto ha parlato di passaggio di consegne, sono, diciamo, è l'apertura, mi è venuta in mente la stessa cosa ieri sera e con quello ho aperto il mio articolo. Poi in realtà è giusto pensare che Mbappé ha già vinto il mondiale che Messi non ha mai vinto, no? Questo bisogna dare a Mbappé quello che è suo, però è chiaro, è una partita, diciamo, simbolica. Per come è andata, per, appunto, per la faccia di Messi, per i tre gol,
per la
di
Mbappé.
Differenza, sì,
per la differenza tra le due squadre.
Beh, e poi 4 anni fa era un altro Barcellona ed era un altro Paris Saint-Germain, non c'era Mbappé, non c'era Neymar, stava dall'altra parte. E poi non bisogna dimenticare una cosa, che quel 6-1 era stato veramente un fuoco di paglia tra due incendi, perché no, aveva perso il Barcellona 4-0 con il Paris Saint-Germain, sì, e poi perde 3-0 con la Juve e va a casa. Mm. Per cui, insomma,
sì, io ho anche ricordato anche in telecronaca, Filippo, non per fare che oggi l'hanno ricordato anche i media francesi, col VAR probabilmente quel 6-1 non ci sarebbe stato, perché,
ma chiaro,
perché
no,
quel rigore lì non c'è mai nella vita, la partita finisce 4-1, quindi, però,
no, ma
detto
poi
questo,
c'era un rigore anche su Di Maria, secondo me,
sì.
Insomma, una partita arbitrata male da Aitekin, vabbè, quello ci sta. Io oggi ripercorrevo un po' la storia degli ultimi anni del Barça, magari l'anno prima il Barça aveva avuto qualcosa da ridire al Calderon, no? Quando viene buttato fuori, no? Con l'Atletico, quindi vabbè, insomma, comunque al netto di tutto questo, insomma, non c'è paragone tra le due situazioni. E Koeman ieri l'ha detto, dice, insomma, più o meno l'aria era quella, cerchiamo di non prenderne altri 4,
sì,
insomma, ecco, mi sembra che sia
l'ha
più
detto
questo
anche Piqué in panchina, poi c'è stato anche lo scazzo tra Piqué e Griezmann. Magari abbiamo questo audio, abbiamo questo audio, forse sì, ecco.
Vai,
la puta, vamos,
tranquillo, questo è Piqué,
tranquillo. A ver, Grisman, me cago en la puta. No, la coche su madre tú. Estamos sufriendo y llevamos
ya,
aquí.
Ya, sufriendo. Ya está.
Venga, una posición larga. Dale. Las marcas. Ven atrás, Grisi. Más derecha.
Puta madre, estamos corriendo como locos.
Yo también corro como loco.
Che si dicono al netto dei bip?
Allora, vi aiuto nella comprensione. Per me è molto molto interessante, no? E, diciamo, come l'abbiamo detto tante volte, l'unica positiva, cosa positiva di non avere il pubblico è che si ascoltano queste cose che altrimenti non potremmo sentire. Allora, Piqué richiama l'attenzione di Griezmann perché chiede un possesso palla più lungo, e ha ragione, cioè il Barcellona doveva difendersi, l'unico modo che aveva, diciamo, per provare a difendersi era tenere un po' il pallone anche senza costruire granché. È molto arrabbiato, e a me quello che colpisce di più di tutto questo è che Griezmann gli dice: no, tranquillo, dice, stai tranquillo, dice, come dire, non ti scaldare tanto, cioè, e lì si vede tutta la freddezza di Griezmann, un giocatore che è un corpo estraneo, continua, cioè, ogni tanto fa delle buone partite, ma non ha quella cattiveria che ha portato Piqué dove l'ha portato, no?
Se quei due ragazzi hanno avuto carriere diverse. Però adesso il piccolo diavolo è il diavolo, è il grande demonio, voglio dire, il fatto è che Griezmann è arrivato lì in un Barcellona ormai in dissoluzione, diciamoci la verità.
Sì, d'accordo, però non gli puoi dire tranquillo, Griezmann.
No, ma fra l'altro è stato uno dei passaggi,
cioè, tranquillo che...
dei passaggi che hanno cambiato in negativo la storia del Barcellona, non perché sia un cattivo giocatore Griezmann, ma perché è stato un tipo di investimento, uno degli investimenti,
certo,
che hanno portato al tracollo, nel senso che poi quando il Barcellona ha venduto Neymar per 222 milioni e tutto il mondo sapeva che aveva soldi da spendere, ha cominciato a spenderli malissimo, questa è la verità.
Certo,
cioè,
comunque...
già ha cominciato prima con Arda Turan, attenzione che quella
mi permettono
di mettere, la gente si è dimenticata, è un'operazione da 80 milioni più o meno per uno che era, aveva già smesso di giocare più o meno.
No, poi 150 per Coutinho, di cosa stiamo parlando, dai.
Griezmann, attenzione che Coutinho poi gli ha anche fatto 2 gol ad agosto nell'8-2 del Bayern,
ecco 8, cioè quella partita lì, no? 8-2, cos'è finito? 8-2, 8-3, non mi ricordo neanche.
8-2.
Fantastico, 8-2. Poi c'è 3-0 della Juve, per quel che può contare, esatto, ultima gara del girone. Questo 4-1 con il Paris Saint-Germain, se non sbaglio i conti in matematica non sono bravo, ma 15-3.
Sì, ma poi stamattina abbiamo fatto, Filippo ha fatto il suo tweet dicendo che il Barça ha perso 8-2 con i campioni d'Europa, 4-1 con i vice campioni d'Europa, allora io gli ho risposto, e quindi con Lipsia avrebbe perso, e con Lione anche ovviamente, avrebbe perso 2.5 perché
a mezzo.
Per la regola dell'aritmetica. No, ma al di là delle battute, tra gli ultimi anni della storia del Barcellona sono anni di grandissima fragilità. Sono anni in cui il Barcellona è stata una squadra maiuscola, è stata una squadra fragorosa in questi anni, è stata una squadra bellissima a tratti, e sembra quasi che nelle cadute replichi la stessa magnificenza. Il Barcellona non perde 1-0, forse perché è abituato anche da un punto di vista tattico, diciamo di grandeur, di visione del mondo, a provare a dominare. E
grande limite,
la difficoltà ci va. Pensa a Roma Barcellona, pensa a Liverpool Barcellona, pensa a Bayern Barcellona 8-2. Cioè,
e una cosa per me è clamorosa. Se noi torniamo indietro al 2015, cioè loro vincono il triplete, Messi ha 28 anni. Tu vai lì e gli dici: caro Leo, tu arriverai a 34 senza più vincere una Champions. Sembra impossibile. Cioè, è questa la dimensione che segue quello che stava dicendo adesso Pierre. Cioè, che il fracasso, no? Il tracollo è clamoroso. Cioè, tu non puoi passare dal triplete, una squadra con Messi, Neymar e Suarez, non vince più niente. Sono usciti 4 volte nei quarti, la semifinale con Liverpool, che è una follia, e questa volta che probabilmente dovrebbero uscire negli ottavi, non è ancora detto, però insomma, no? E, cioè, 6 anni tra i 28 e i 34 di Messi, cioè, è impossibile, cioè, vuol dire che c'è uno spreco, uno sperpero di energie, di grande calcio, che è incredibile, dai.
Poderoso.
No, è impensabile.
No, poderoso, con delle sconfitte incredibili, folli. Anche quella con la Juve, non la considero come le altre perché
il peso specifico della partita era minore.
No, perché fu ancora più netta da un certo punto di vista, no? Nel senso che non ci fu neanche l'effetto rimonta in quella circostanza lì, come è successo alla Roma.
La Juve vinse all'andata, poi 0-0 ritorna.
3-0, 0-0. Però la sostanza è la stessa, cioè che il Barcellona comunque in giro per l'Europa negli ultimi anni ha rimediato brutte figure, ha sbagliato tanto, e ieri c'è anche un elemento fisico. Cioè, se tu guardi le due squadre, veramente sembrava, sai, come quando tra i ragazzi cambia di 1 o 2 anni la data di nascita e fa tantissima differenza. Cioè, erano proprio piccolini quelli del Barcellona.
Beh, il povero Pedri, c'ha 18 anni,
lo stesso Trincao, che pure
lì,
povero, no? Ha fatto anche
Ma Pedri 18 anni, tu l'hanno mandato allo sbaraglio. Cioè, vuol dire, quello è un ottimo giocatore. Certo. Io vi posso garantire che a me Pedri è veramente qualcosa potrebbe diventare qualcosa di molto grande.
Barcellona giocò una partita pazzesca.
Però, capito, lo mandi lì.
Venendo, certo.
18 anni così, poveretto, sembrava ancora, come dici tu, anche fisicamente sembrava minuscolo, destra anche, sembrava quasi inconsistente. C'è anche evidentemente un problema fisico. E poi io ci aggiungo anche una cosa. Questo era un Barcellona dignitoso, perché ha vinto le ultime 7 partite in Liga. Allora, è chiaro che ha perso la Supercoppa contro l'Athletic Bilbao e ha perso 2-0 col Siviglia nell'andata della semifinale di Coppa del Re. Però appunto, il meglio che si poteva, diciamo, ci si poteva aspettare da questo Barcellona, no? Messi ha fatto 8 gol nelle ultime 5 partite di Liga, era in forma, cioè, ed è stato schiantato in maniera clamorosa.
Ed era passato in vantaggio. Con un rigore che si può dare, ma che è un po' un rigorino, no? Però comunque si può dare, perché il contatto c'è.
Se lo danno in Italia ne parliamo una settimana. Dai, quel rigore lì alla Juventus ne parliamo per un mese.
Sì, alla Juventus, anche contro la Juventus.
Sai anche te com'è il clima.
No, se no sembra, capito? No, dai, un rigore così in una partita importante ne parliamo, non c'è alcun dubbio.
Ne parliamo alcuni mesi.
Però, capito, cioè, secondo me c'è questa cosa qui. Poi io forse, che ore sono? 14:18 vorrei cominciare a parlare del Paris, perché allora, il Paris Saint-Germain sta diventando, cioè, io ieri ho avuto veramente la sensazione
degli italiani, di anche Pierre.
Allora, appunto, è in questo, Pierluigi, perché l'hai sottolineato in telecronaca, l'hai sottolineato anche tu diverse volte, ovviamente in telecronaca, secondo me Mbappé non si commenta quasi neanche, no?
No, certo.
Non si commenta quasi neanche, però per me Verratti è stato il migliore in campo. E gli scartati, gli epurati, Florenzi soprattutto, cacciato via dalla Roma, e Ken sono stati tra l'ottimo e lo strepitoso a tratti, no? D'accordo, Pier?
Sì,
Sì, assolutamente, non c'è dubbio. Sono stati, vabbè, Mbappé voto 9, cioè questo è il punto di partenza di qualsiasi valutazione. Subito dopo Verratti, che comunque aveva avuto 10 giorni di stop e che è tornato molto bene. E poi...
Ma il Paris Saint-Germain ha bisogno di Messi?
Ecco, questa è una bella domanda. Questo era addirittura il mio tweet.
Secondo me no, perché ha già Mbappé e Neymar, cioè rischia di essere eccessivo, insomma non ha così bisogno, per me non ha tanto bisogno, soprattutto poi considerando anche lo sforzo economico che comunque devi fare per prenderlo. Ovviamente Messi, no, con questo attenzione, non è che qua il sacrilegio dice tutti hanno bisogno di Messi, però capito, se c'è una squadra che ne ha meno bisogno, per me è proprio il Paris Saint-Germain
ed è anche l'unica che lo può prendere, quindi siamo arrivati al paradosso per cui Lionel Messi è un lusso superfluo per il Paris Saint-Germain, un lusso irraggiungibile per tutti gli altri, lasciamo stare il City, certo. Al quale interessa il giusto, cioè poco.
Sì, potrebbe esserci questo paradosso che potrebbe, so che stiamo un po' bestemmiando, speriamo che Cassano non mi senta. Possiamo chiudere le linee nella zona di Genova. Stiamo arrivando al paradosso che Leo Messi, nella sua grandezza di calciatore, qualsiasi cosa dico è sempre troppo poco, però potrebbe trovarsi in una situazione di mercato non semplicissima, proprio per quello che dicevi tu, perché poi alla fine chi può spendere quei soldi lì è già probabilmente coperto. Chi farebbe veramente un salto di qualità con lui forse non ha la possibilità di avvicinare le sue richieste economiche, e quindi o lui fa un passo in quella direzione lì oppure si troverà una quadra per rimanere a Barcellona, che però insomma adesso vediamo che succede il 7 marzo.
Innovare a Barcellona
dei problemi sembra proprio di cassa abbastanza stringenti, no?
Sì.
Tra l'altro, aspetta un attimo, vi faccio sentire a questo proposito La Porta che cosa ha detto su Messi.
La storia di amor que hay entre Leo Messi y el Barça es una de las historias más bonitas que hay en el fútbol, y lo que hay que hacer es darle cariño, se lo merece, y luego valorarlo, evidentemente, hacerle una oferta económica que se sienta valorado.
¿Están unidas con las deudas del Barcelona y el contrato de Messi, en su opinión?
No, porque el contrato de Messi, el hecho de que Messi esté en el Barça, es un retorno económico muy importante porque genera más ingresos che il dinero che cuesta mucho más.
Vabbè, questo La Porta, che è uno dei tre candidati alla presidenza del Barça, sarebbe un ritorno, lo ricordiamo, Filippo.
Sì, beh, la grande tappa, diciamo il grande momento del Barcellona di Guardiola, ovviamente, no? Per cui insomma è un ritorno molto sentimentale, infatti lui quando parla di Messi parla subito di sentimenti ed è l'unica carta che possono giocarsi, però il problema è che non lo so, la situazione è molto molto complessa, insomma giustamente La Porta dice Messi genera più denaro di quello che costa, ed è vero questo, però è chiaro che bisogna anche poi vincere. Per esempio l'eliminazione negli ottavi di finale al Barcellona costa 10 milioni di euro che erano stati messi a bilancio diciamo perché pensavano di arrivare ai quarti, e se non ci arrivano sono 10 milioni in meno per questo Barcellona che ricordiamo ha 1173 milioni di debito, no? Un miliardo e quasi due, e quindi ogni qua 10 milioni sono grave, per cui anche tutto fa brodo insomma costringere Messi ad andare via.
No, ma è chiaro, poi io rimango dell'idea, Pierluigi, che comunque questo Barcellona sia chiaramente alla fine ciclo, no? Ricostruisci su uno come Messi, che al di là di quello che costa, all'età che ha dato quello che ha dato, è comunque un simbolo. Secondo me la ricostruzione deve partire da uno strappo, cioè da una separazione con i simboli e con tutto quello che ti deve
al passato. No, certo. Il problema è che se togli pure Messi a questa squadra, rimane veramente poco.
Ma stanzi un tempo in cui ti ricostruisci fisiologicamente.
Sicuramente, però quella cifra che qualche istante fa io faccio proprio fatica anche a dirla, può ripeterla, tipo del debito del Barcellona?
1173 milioni.
Ecco, 1173 milioni, quindi i 10 milioni di ieri, quelli che insomma difficilmente il Barcellona potrà recuperare, sono meno dell'1% del debito. E capisci che stiamo parlando di una roba talmente, di un Everest talmente clamoroso che Qualsiasi tipo di sacrificio può avere un suo senso, tecnicamente parlando. Detto questo, togli anche Messi. Cioè, l'idea è appunto costruire una squadra che punta a andare in Europa League l'anno prossimo in Spagna.
Che devi fare?
Sì, quello che a Barcellona chiamano l'effetto Milan, cioè io, Mingheia per esempio, no? L'uomo che ha portato Messi e Maradona, no? Ha sempre detto occhio che rischiamo di fare la fine del Milan, no? Che adesso faticosamente sta,
perché con questi numeri il Milan sicuramente dal punto di vista tecnico ha vissuto qualche anno complicato, però insomma qui,
però economicamente non è mai arrivato a questo, esatto, a questo abisso.
Qui siamo tendenzialmente di fronte a una voragine. Io non so se la parola fallimento qualcuno la evoca, no, però insomma,
non fallisce il Barcellona perché comunque ha degli asset mostruosi, voglio dire. Però voi attenzione in tutto questo, fa abbastanza ridere, ogni tanto spunta il nome del Real Madrid per Mbappé, tutto. Il Real Madrid sta a più di 900 milioni di debito, Mbappé non so,
sì, ma da sempre Barcellona e Real Madrid, Filippo, ce lo siamo raccontati moltissime volte negli ultimi 10 anni, no? Camminano su una lastra di vetro, però camminano su questa lastra di vetro abbastanza di sicurezza, perché le banche li sorreggono, certo, dato che fatturano, no?
Adesso proprio gli stati chiusi, è finita,
il momento Barisoni è fondamentale, perché così come nell'Europa quella pre-pandemia c'era il famoso rapporto deficit PIL che era fondamentale, qui il problema non è soltanto la massa di debiti, che ovviamente è enorme, gigantesca, si fa fatica soltanto a dirla, è anche il fatto che il fatturato in questo periodo, con la pandemia, con i biglietti che non si vendono e ovviamente anche con le riduzioni fisiologiche che ci saranno in futuro, cioè il calo fisiologico che ci sarà, il fatturato scende, quindi anche a parità di debiti, e stiamo parlando di cifre grandiose, il rapporto appunto fra fatturato e il debito aumenta a dismisura. Diventa sempre più complicata la situazione. Per cui, insomma,
tu hai citato il 6-1, c'erano 96.000 persone, forse 96.820, cioè ieri c'era zero.
Certo. No, ma questo
hai una media però di 50 euro a biglietto,
sai, questo,
euro biglietto.
Questo è un discorso
più quello che ti mangi e quello che ti compri,
ragazzi, ma questo è un discorso declinabile per tutti quelli che fanno sport professionistico, non solo calcio, all over the world, quindi anche sì, l'NBA fa i conti con questo, mica solo qui,
NBA
mica
va
solo
bene,
pallone,
però, nel calcio,
tutto il mondo.
Sì, però nel calcio Barcellona e Real Madrid sono quelli che incassavano di più, insomma, a livello così di stadio.
Però in proporzione
il record quant'è? 7-8 milioni di incasso per una partita in Spagna? Penso di sì.
Forse lì anche di più. Cioè, perché poi tu appunto devi considerare tutto quello che c'è intorno,
tutto
che la gente
so,
arrivava lì il pomeriggio,
no, lo
andava
so,
al museo,
questo,
allo
questo,
stadio.
Questo è chiaro, cioè, questo è chiaro, però il bancomat viene meno anche per quelli che hanno
che spendono molto
di meno, che hanno una dimensione molto, certo, molto inferiore, quindi vale per tutti. Mario Padova, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno,
complimenti per la trasmissione.
Grazie.
E non solo.
Grazie.
Ecco, facciamo una riflessione da un po' di tempo. La Juventus, visto che adesso fra Demiral, De Ligt e Chiellini sono tre centrali veramente di spessore e che danno garanzie, mi sto chiedendo come mai i laterali ci sono, perché fra Alessandro e Danilo, insomma, in qualche maniera, poi c'è Cuadrado che fa la doppia attacco e difesa. Mi stavo chiedendo come mai Pirlo non cerchi di usare Bonucci a fare davanti alla difesa quello che faceva Pirlo una volta nella Juventus di Allegri, cioè fare i lanci, perché Bonucci ce l'ha il piede per fare i lanci.
Lo so, però grosso modo è un difensore.
Bonucci faceva i lanci, ma dalla difesa.
Dalla difesa.
Era poi, ha ragione l'ascoltatore, era ed è ancora in qualche modo, quando gioca un playmaker aggiunto. Nella Juve di Pirlo, calciatore, l'alternativa per un'impostazione di qualità era proprio Bonucci. Bonucci, insomma, non si arrabbierà. Il meglio di Bonucci è proprio nel mix fra la sua qualità tecnica,
certo, chiaro,
e l'aspetto
chiaro,
strettamente
chiaro,
difensivo,
la capacità di essere un difensore che sa impostare, se lo metti a fare
la marcatura, Chiellini è più forte di Bonucci, penso che non si offenderà Bonucci, però Bonucci ovviamente ha un piede molto più educato che ha rappresentato tanto in quegli anni. Io quello che fa il discorso fra l'ascoltatore è giusto, però attenzione, perché De Ligt nella prima parte della stagione non c'era, Chiellini è arrivato a un certo punto, Alessandro è stato lungo fuori, Chiellini si è fermato, Cuadrado si ferma, Arthur si ferma adesso, cioè c'è anche questo elemento, secondo me, nella nella complessità tattica della stagione della Juve. Non può diventare un alibi, non deve essere un alibi, però onestamente se guardiamo è proprio a macchia di leopardo la quantità di, si dice a macchia di leopardo, sì, penso sì, e la quantità di problemi che ha avuto. Quindi è anche stato, secondo me, più difficile trovare una quadra. Poi, secondo me, il peccato originale è che lì in mezzo la Juve di oggi, ecco, se la paragoniamo per esempio con quella della finale che abbiamo evocato nel 2015 a Berlino,
paragone ecco, è un'altra cosa, no? Quasi ingeneroso. Noi continuiamo a parlare della Juventus dopo, però a Filippo lo chiedo subito, visto che poi lo salutiamo, come vede stasera la Juventus senza due giocatori chiave del momento, due dei 3-4 giocatori chiave del momento che sono Arthur e Cuadrado. Dicono che ultim'ora non gioca Morata, gioca Kulusevski, e Pirlo, non riesco a farvelo ascoltare adesso, però ha detto che giocano contro una squadra che assomiglia molto all'Atletico Madrid.
Sì, allora la Juventus è ovviamente favorita, perché se si guardano gli elementi in campo, no? A parte già il fatto di avere Ronaldo, ovviamente parte già con una marcia in più, e Ronaldo europeo ancora di più, e per cui la Juventus sicuramente è favorita, però il Porto è una squadra complicata. Io in questi giorni ho parlato con Carvajal, che è l'allenatore del Braga, sto parlando anche con Rui Silva, che è il portiere sempre portoghese del Granada, e loro, cioè, tutti insistono sull'italianità e sulla capacità difensiva del Porto, no? Diciamo, può essere complicato aprire questa squadra. Per me la Juve ha i mezzi per farlo, il Porto viene da 4 pareggi consecutivi, non è in, diciamo, in un grandissimo momento, è dietro in campionato, per cui diciamo, penso che la Juventus sia decisamente favorita, però potrà trovare qualche difficoltà nell'aprire una squadra che sa come chiudersi, sa come, diciamo, gestire le partite.
Ci vuole pazienza,
e ovviamente sì, esatto, ci vuole pazienza, ricordandosi anche che poi c'è il ritorno a Torino, per cui pazienza mi sembra la parola chiave.
Poi c'è questa cosa, squadra, sulla quale riflettevo anche ieri sera in telecronaca, che in qualche modo evocavamo la settimana scorsa, cioè che adesso si giocano delle partite per la prima volta, diciamo, di 180 minuti, quindi con la regola dei gol fuori casa, ma senza il fattore campo, al di là del fatto che comunque è sempre meglio conoscere il tuo campo, però l'effetto pubblico non c'è. Quindi la tendenza delle squadre...
Bravo, dillo a Lipsia, no,
Lipsia, che ha perso, dove erano? In Ungheria, era.
A Budapest. 2-0, Mbappé.
Non c'è il fattore campo, anche quando giochi nel tuo stadio, come è successo al Barcellona, come è successo al Porto, però comunque il pubblico non ce l'hai, e quindi le squadre fuori casa hanno, se possibile, ancora di più la necessità di andare a cercare il gol in trasferta. Ferguson diceva sempre che the important thing is scoring. When you play away, quando giochi la prima partita fuori casa, la cosa importante è segnare un gol, arrivando addirittura al paradosso che è meglio perdere 2-1 e pareggiare 0-0, che ovviamente non è questo, però la mentalità che lui cercava di inculcare alla sua squadra quando giocava la prima partita fuori casa era comunque fare un gol. Adesso chiaramente questo discorso è ulteriormente agevolato.
Allora, fermiamoci. Ciao Filippo, grazie. Alla prossima.
Ciao a voi.
Guarda,
ciao,
che io ho circoletto rosso in questo primo turno, ho circoletto rosso intorno a una partita che si gioca mercoledì prossimo e che è Atalanta-Real Madrid, dove mi aspetto sorprese. Ovviamente ne parleremo a lungo. Borsa, torniamo.
Il Barcellona non vince più perché non ha più il centrocampo formato da Rakitic, Xavi, Iniesta. Ha incassato tanti soldi, ma li ha spesi senza riuscire a trovare giocatori di questo livello, e oggi queste sono le conseguenze.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Coragnelli, come la va?
Bene, grazie. Tu?
Bene, sono venuto a portare il tapiro d'oro per la famosa lite col Sor Conte.
Ah, sì? Noi abbiamo, nel mestiere che facciamo, il privilegio di lavorare con la passione della gente, e quella stessa passione ce l'abbiamo noi, gli allenatori, gli staff tecnici, i dirigenti, e ogni tanto questa passione può essere che ecceda le regole delle buone maniere, ma nel contesto che viviamo, con stadi vuoti, telecamere puntate, microfoni, tutto venga molto, molto amplificato. scene come quella dell'altra sera io ne ho vissute, ma credo anche voi che frequentate gli stadi, a centinaia, quindi accetto questo tapiro che dicono che porti anche bene.
Ma la gente si domanda, ma dopo 3 anni con Conte, 3 scudetti vinti, come mai il vostro rapporto si è concluso, insomma, come abbiamo visto l'altro giorno sul campo, insomma,
ma si è concluso gesti? Con altri 6 scudetti, voglio dire, si è concluso bene, cioè, il rapporto.
No, però ho visto questi gesti, uno dice Agnelli e Conte saranno rimasti in un buon rapporto,
ma sono dei gesti di affetto.
Beh, Pier, io trovo arguto e intelligente il modo in cui Andrea Agnelli si è preso il tapiro.
Sì, no. Ma sai, il tapiro storicamente ha un grande potere quasi taumaturgico, no? Nel senso che quasi sempre quando uno fa un errore, e sicuramente quello dell'altro giorno, quelle storie tese lì sono un errore da una parte e dall'altra, perché sono comunque una cosa non bella, una debolezza se vuoi, no? Una cosa che è meglio evitare dal punto di vista, potendo scegliere è meglio evitarsela. Sì. Poi gli errori se li riconosci,
ma sì, ma
hai la possibilità, e da questo punto di vista diciamo Stappelli è uno sì, sicuramente arriva sotto con le telecamere, ci può essere il momento anche di fastidio e lo capisco perfettamente perché poi appunto siamo esseri umani, però se riesci in quel momento lì invece a far prevalere la razionalità e a fare un discorso, ad argomentare come è successo in questo caso, secondo me poi finisce che fa una bella figura, resta l'errore, resta ma comunque chiaro. L'eccesso.
No,
però...
ma tutto questo è per dire che se un giorno io ti manderò a stendere, sappi che lo faccio perché ti voglio un mondo di bene.
Quello secondo aspetto, sì, un po' meno di...
sappi che è così.
Però è vero pure che se, al di là di tutto, è vero pure che le grandi delusioni arrivano da... questo male può valere da una parte o dall'altra, no? Le grandi delusioni vengono se hai provato dei sentimenti forti. Certo. Ecco, da questo punto di vista dove un fondo di verità c'è, poi sul fatto che siano in questo momento grandi amici direi di no, però che sicuramente abbiano vissuto degli anni molto intensi,
sì, di grande amore, invece, certo, questo
rivali,
sì,
acuisce il sentimento,
acuisce anche io e te, tra un po' festeggiamo i 10 anni, quindi posso mandarti da qualche parte. Massimiliano Gallo, direttore del Napolista, buongiorno.
Ciao,
come va?
Ciao, buongiorno a voi.
Anche
come
tu,
va?
Cosa ne pensi invece di questa presa di tapiro?
Ma insomma, vabbè, sono meno, come dire, la scena dell'altra volta tra Conte e Agnelli è meno giustificabile perché non è avvenuta in campo, però insomma sono anche cose del calcio, cioè, a volte si esagera anche nel perbenismo, succede anche questo, e insomma non è spiacevole, sicuramente è spiacevole, però fa parte.
Sì.
A me questi atteggiamenti, queste scene sicuramente, come dire, deprecabili, però insomma non mi dispiacciono proprio, come dire, tutti al 100%, perché insomma la vita è fatta anche di queste cose.
Certamente.
Sì, ma... le bassezze della vita posto sono altre, secondo me, in questo sono d'accordissimo con Massimiliano, cioè poi alla fine la reazione o la scintilla o l'adrenalina o la botta di matto che ci può essere fa parte della vita e poi magari ti chiarisci, insomma le cose brutte sono altre, sono quelli che sono i calcolatori, sono quelli che stanno lì dietro che ti vogliono, no
che ma questa
che tramano, ecco, a me quello non piace, questa è adrenalina, è pura adrenalina. È una partita di calcio, è chiaro che non è un'immagine bella.
Poi sembra sempre che tutto debba essere ricondotto, no, alle buone maniere, al 100%. La vita poi non è così, insomma c'è anche dell'altro. Non si capisce perché quest'altro ultimamente, insomma negli ultimi anni, tenda sempre, uno lo vuole essere rimosso. Ma questo è successo anche con la lite Lukaku Ibra, c'è sempre stato, ma ci sono le liti quando si gioca,
no, ma tanto,
certo,
Max,
a livello amatoriale,
ma questo, certo, questo, ma tanto che io avevo proposto di mandarli a fare come servizio sociale di pubblica utilità, mandarli a fare i buttafuori in Parlamento, Lukaku Ibra.
La tua presenza mi fa pensare inevitabilmente a Maradona, ne abbiamo parlato tantissimo, no, ovviamente dopo la scomparsa, e se ne parla continuamente, e quelli che dicono, io l'ho detto mille volte, lo ripeto oggi, quelli che dicono che cominciano subito a dividere fra il Maradona del campo e il Maradona fuori, a me stanno sulle palle, ma non perché il Maradona fuori non abbia fatto degli errori, ne ha fatti di enormi, ne ha fatti di giganteschi, di appagati, ma è l'aspetto umano, e torniamo al solito discorso, è l'aspetto umano, per cui poi quando c'è qualcosa di sbagliato, di non consigliabile, c'è chi si mette lì con la bacchetta a dire però non devi fare così, no, però che cosa stai facendo, no, che brutta persona che sei che fai questo, e chi invece si immedesima nell'aspetto umano, che è fatto di grandezza ed è fatto anche di errori, di fragilità, di autogol,
di brutti comportamenti in qualche caso.
Penso è quello che ti porta ad amare di più certi personaggi. Io penso ho amato il mio idolo Tony Adams quando ho saputo con l'autobiografia che aveva avuto quella storia di alcolismo terribile, l'ho amato di più, non l'ho amato di meno. Poi mi auguro di non cadere nell'alcolismo, ma ovviamente, no, ma mi auguro che i nemici non ci cadano.
Anzi, può essere un chiaro esempio a contrario, no? Però io volevo tornare a Massimiliano per questa roba qua. All'incauto Osimè, leggo, non si riprovera più tanto di essere il paziente 1 della variante africana. È stata smentita questa notizia. Però
no,
gli
è stata smentita. Aspetta, la notizia è vera. La Federico II ha chiesto all'università di mettere questo comunicato. Ma insomma, il Pascale che ha individuato insomma la variante non ha affatto smentito, quindi la notizia è vera, non è che è stata smentita. Non so perché, insomma, oggi c'è tanta paura della privacy, insomma, degli eventuali risarcimenti per la privacy, e la Federico II si è spinta in questa smentita, ma l'istituto che ha effettuato, insomma, che ha individuato questa variante, che è l'Istituto di Ricerca Scientifica Pascale, non ha smentito la notizia.
Quindi rimaniamo lì sulla notizia che hai pubblicato.
La notizia io la confermo.
Sì. No, ma va benissimo. Però il problema è che a Osimhen adesso si rimprovera molto il fatto che si sia fatto un paio di selfie con Ronaldo e Buffon dopo averli peraltro battuti. Me la spieghi questa?
Ma io questa cosa non la comprendo. Non si capisce per quale motivo Osimhen non possa abbracciare Cristiano Ronaldo, non possa scambiare una maglia con Cristiano Ronaldo. Questo è un po'
specie dopo averli battuti,
ribadisco. Anche dopo aver perso, insomma, non cambia niente. Il calcio si è avversari nei 90 minuti più ormai recupero, quindi possiamo dire 100 minuti. Dopodiché, ma qual è il problema? Mica è il nemico giurato, cioè non è che siamo a Sparta e Atene, cioè io non ci trovo nulla di strano, francamente. Ha fatto bene Osimhen a fare.
Ha fatto benissimo.
Certo.
Ma mi fa piacere che lo dica tu, perché finché lo dico io o Pierluigi, tu come ne pensi, Piero?
No, beh, la penso assolutamente così, devo dire che il napolista da questo punto di vista, per quello che vedo, poi non mi perdo magari dei passaggi, però ha delle posizioni sempre molto molto stimolanti, secondo me, su tutto il mondo Napoli, qualche volta anche un po' coraggiosa e anticonformista, ma questa è assolutamente, spero che diventi conformista, perché noi dobbiamo pensare che questi sono ragazzi che sono calciatori e il loro modo per dimostrare la fedeltà alla squadra e quindi alla tifoseria è dare il massimo in campo. Questa è la cosa che conta, poi il resto, i comportamenti fuori, quando sono comportamenti, anzi, questa è la sportività,
è un insegnamento, no? Un insegnamento, certo. Infatti quello è un avversario, non è un nemico, cioè non siamo in guerra. Ed è giusto, certo, cominciare a stemperare gli animi. Cioè, la Juventus è un avversario storico del Napoli, irriducibile, sicuramente una squadra profondamente avversata sportivamente a Napoli, ma dopodiché, insomma, ma non è che si è andato a fare la foto con un camorrista, è andato a farsi la foto con Cristiano Ronaldo, ma dov'è il problema?
No, beh, non lo so, infatti ci facciamo tutti la stessa domanda a cui non troviamo una risposta, ma è vero che a Gattuso, Max, è vero che a Gattuso si rimprovera anche velatamente o in maniera sommessa di non essere abbastanza anti-juventino?
No, questa cosa è la prima volta che la sento. Non l'ho mai sentita. Ma guarda, Gattuso, allora, il napolista è una delle poche voci dissenzienti su Gattuso. Dopodiché Gattuso gode di una, ma non ottima, eccellente stampa. Cioè, secondo me anche sproporzionata rispetto a quanto Gattuso finora da allenatore ha dimostrato. Però insomma Gattuso è stato criticato, insomma, dal napolista e da pochi altri. Tutto questo
mi dici,
nei confronti di Gattuso non esiste.
No, ma questo lo so. Mi dici, è una domanda che ho fatto l'altro giorno a Maurizio De Giovanni, perché sappiamo che l'aspetto dell'empatia in una piazza come Napoli e anche in altre, ci sono delle piazze dove comunque l'adesione è un'adesione anche ideale, no? È anche un'adesione sentimentale quasi alla squadra. C'è qualcosa di non risolto del tutto, secondo te? Oppure è semplicemente da parte dei detrattori di Gattuso una critica legittima sui risultati e sul campo?
Ma guarda, io mi ritengo uno dei detrattori, dei critici di Gattuso. Io ritengo che a me quella, la cosa che più ha dato fastidio è l'enfasi che è stata data a Gattuso, come se avesse preso la squadra da un manovale, che poi sarebbe Carlo Ancelotti, e l'avesse portata a chissà quali traguardi. Abbiamo vinto una Coppa Italia che tanto per il Napoli, perché il Napoli diciamo, ha un albo d'oro, ahimè, piuttosto scarno e anche datato. Dopodiché però non mi pare che ci siano grandi novità. Io credo che il Napoli abbia pagato la sindrome moraziana del post triplete. Il nostro triplete sono stati 91 punti di Sarri e il Napoli non ha avuto il coraggio di fare una rivoluzione perché bisognava salutare una serie di uomini, ringraziarli molto e poi però cominciare un rinnovamento che non c'è mai stato.
Ciao Max, grazie, ci sentiamo presto. Ciao. Grazie davvero.
Molto interessante.
Infatti approfondiremo questi discorsi. Tra l'altro Napoli gioca domani in condizioni estremamente critiche, si è fatto male anche Petagna. Ciao Pier, ti saluto. Saluto anche te, ci sentiamo domani anche con te. Traffico.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Dunque, vorrei chiudere il programma di oggi con il mio amico Carletto Pernat, che saluto. Ciao Carlo.
Ciao a tutti, ciao,
ciao
Carlo.
Perché oggi è stato presentato, c'è stata la presentazione del team Gresini, che considero uno splendido esempio di artigianato italiano nel mondo dei motori. Non c'era però Fausto il fondatore. Carlo, giornata abbastanza particolare, forse anche surreale, ma la domanda è: come sta Fausto?
Sai, diciamo che Fausto è nelle condizioni di un mese fa. È sempre sedato, ha sempre la ventilazione meccanica, per cui sai, la prognosi è sempre riservata. Lui ha un fisico molto forte, è chiaro che l'obiettivo innanzitutto è venire fuori da un mese e 10 giorni. È chiaro che la situazione, come hai detto te, è surreale, perché oggi la presentazione è stata molto bella, professionale, è fatta da un team che ha tutte le categorie team del mondo, che diciamo indipendente, che fa dalla moto E alla moto G, quindi raccoglie tutte le categorie. Stiamo parlando della numero uno dei team privati, chiamiamolo così, no? Ed è chiaro che questa mancanza si sente, perché anch'io che collaboro con loro, io che sono un po' fermo, ma ci sono le sfide da seguire anche per il prossimo anno. Sai che il prossimo anno cambiano tutti i regolamenti, per cui dovrebbe la Suzuki fare due moto, la Aprilia fare due moto, dovrebbero tra virgolette, per cui sai, il team Gresini è a caccia della moto per il 2022. La scelta è fra Suzuki, Ducati stessa, magari anche la stessa Aprilia, però bisogna muoversi, perché entro aprile bisogna decidersi, questo è evidente.
Per prima cosa Fausto deve cominciare a migliorare e a star bene, chissà che...
guarda, la cosa principale è quella. Oggi comunque tutto il suo staff, che è fatto di 75 persone, pensa un po' Carlo,
certo,
ha organizzato un'azione molto professionale, molto bella. Ci sono alcune novità, c'è la novità principale che c'è uno sponsor indonesiano che poi sarà presente anche nel team della MotoGP, per cui questa è un'ottima cosa, anche molto avere uno sponsor indonesiano grosso che partecipa significa allargarsi nel mondo, non è solo una questione piccola. D'altronde nella Moto3 ha due piloti, uno spagnolo Alcoba e uno argentino. Alcoba ha vinto l'anno scorso quindi si presenta con molte credenziali. Rodrigo è il terzo anno che dovrebbe cercare di vincere. E nella Moto2 è tutta una bandiera italiana tricolore, perché c'è Di Gian Antonio, molto forte, che addirittura ha un contratto di 2 anni con Fausto, uno per quest'anno la Moto2 e obbligatoriamente il prossimo anno nella MotoGP, quindi abbiamo già un altro pilota italiano che passa. E poi c'è, dovrebbe essere il recupero di Nicolò Bulega, che è l'anno determinante per lui, anche perché il team si è strutturato nuovi capi tecnici e è molto forte come squadra. E poi c'è naturalmente la gestione ancora, diciamo tra virgolette, della Aprilia ancora in questa stagione, quindi sai, c'è molte cose da fare. E aspettiamo che Fausto arrivi e ci dia anche un po' direttive, perché poi il capo del team è lui evidentemente. Però sai, una presentazione di questo genere ti fa ben pensare anche e ti fa capire quanto sia ben strutturata questa squadra, evidentemente.
Ho parlato di artigianato, ma siamo a livelli di massimo professionismo, quindi su questo non c'erano dubbi. Rimane la componente personale, umana, per noi che lo conosciamo, a maggior ragione per te, di insomma di sperare che questa presentazione sia un primo passo verso una guarigione pronta. Ciao Carletto, a presto.
Ciao.
Grazie Carletto Pernat, con cui chiudiamo questo programma aggiornandoci a domani alle 2. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, a Peter Bescapè con Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ci vediamo domani. Enjoy!
Saluti!